Giorgio Ficara, buonasera.
Buonasera.
Benvenuto qui nel posto delle parole per anticipare per qualche minuto il suo prossimo incontro domani al Circolo dei Lettori per il Festival del Classico, un incontro che ha come titolo Arti Liberali Oggi. Giorgio Ficara è docente di letteratura italiana all'Università di Torino. Certo che, Giorgio Ficara, se io scendessi in strada e chiedessi alle persone che cosa sono le arti liberali, io credo che non siamo in tanti a rispondere. Che cosa ne pensa Giorgio Ficara?
Ma io ho utilizzato questo titolo un po' per, come dire, congruenza con ciò che Canfor ha proposto come linea conduttrice del suo festival, che è molto bello, insomma, quindi arti liberali, cioè che, beh, dicevano nel Medioevo erano le arti che ci rendono liberi, erano le arti del trivio, del quadrivio, insomma, cioè erano queste arti la cui totale formava, come dire, l'educazione di una persona colta. Quindi non necessariamente solo la letteratura, naturalmente, non necessariamente solo la grammatica e la retorica, ma era un insieme tutto di arti. Naturalmente io, parlando di arti liberali, parlo oggi soprattutto dal mio punto di vista di classici, come peraltro il nostro festival accenna, no? Ed è la linea maestra, la linea guida di tutti gli incontri. I classici... È un po' anche questa è una bella domanda: che cosa sono, che cosa potrebbero essere, come sono letti, come sono valutati oggi, come sono stati valutati in passato. In effetti, io ho appena scritto un libro che si chiama Classici in cammino,
da Marsiglio.
Sì,
però Giorgio Ficara, io vorrei, lei ha citato le arti liberali, ha citato il trivio, il quadrivio, e non vorrei lasciare andare queste definizioni, che sono definizioni importanti, perché le arti liberali, che erano 7, spero di non sbagliarmi, e le arti del trivio e poi le arti del quadrivio. Il trivio c'era la retorica, la dialettica, la grammatica, e quindi nel quadrivio la musica, l'astronomia, la geometria e l'aritmetica. Ora, nella prospettiva del tempo, secondo lei, spero di non fare una domanda banale, la logica del trivio e del quadrivio vissuta oggi avrebbe ancora senso?
Ma probabilmente non nei termini in cui è stata impostata, certo. Voglio dire, non esattamente in questi termini, ma diciamo nella partizione generale di come dire, humanities, come le chiamano oggi, no? E quindi quelle che lei citava nel trivio, e quelle altre che invece sono sostanzialmente scientifiche, forse rimane, cioè una bipartizione, insomma. Le arti ormai si distinguono sempre di più in, come dire, il liceo scientifico e il liceo classico, insomma, ecco, questo che in Italia era così importante, un liceo classico che tutto il mondo ci invidia. Naturalmente io mi occupo delle prime, mi occupo innanzitutto appunto dei classici, degli umanisti, delle humanities, come si chiamano oggi, no? E forse questa partizione così esiste ancora oggi, e anzi è più aggressiva dal punto di vista delle scienze, insomma, in qualche modo. La filosofia stessa, che cos'è? Non toccherebbe a me dirlo, che non sono filosofo, cioè, che cosa è diventata se non una possibile compossibilità o composizione, diciamo, di due come dire, cognizioni, di due configurazioni del sapere filosofico, che una è diventata quella analitica e l'altra quella continentale. La continentale sostanzialmente è la nostra vecchia filosofia, e quella analitica è più legata alle scienze matematiche. Ecco, vede che quindi trivio e quadrivio si ripresentano ancora oggi sotto altre forme, sotto altre mentalità.
E torniamo ai classici. I classici, partendo per l'appunto dal suo libro Classici in cammino, ecco. Anche bello dire a partire dai classici in cammino, e il cammino ha sempre una partenza, e quindi questa partenza che Giorgio Ficara ci propone, dedicata a camminare come gli antichi greci usavano camminare per ragionare, e che cosa ci portano di nuovo in questa prospettiva molto lunga nel tempo? Come oggi sanno sollevare domande in questo tempo così difficile, in questo tempo pieno di crisi su ogni livello? Ecco, i classici su che cammino ci portano?
Ecco, i classici sono, e secondo questa mia definizione, sono in cammino. Non è possibile pensare, come lei diceva giustamente, a un classico fermo, non esiste. Arriviamo al paradosso di Mallarmé, insomma, un classico non esiste se io non lo leggo. Cioè, è ovviamente un paradosso, diciamo, un bel paradosso, ma se non c'è un lettore non c'è un classico. Allora, questo significa che si tratta di una catena, diciamo così, di una catena ermeneutica più che di un circolo ermeneutico, cioè c'è qualcosa che si muove continuamente e un classico diventa classico nel momento in cui io lo sto leggendo in un certo modo e in cui io lo sto trasmettendo in un certo modo. Io parlo a un certo punto in questo mio libro di una brigata in cammino, è proprio una brigata di amici che va e continua ad andare dal punto di vista sia nello spazio che nel tempo, insomma. Allora uno prende la parola e poi fa il suo discorsetto, poi c'è un altro che lo ascolta, poi c'è magari un altro dopo un paio di secoli lo riprende come se nulla fosse e continua con lo stesso discorso, cambiandone però i tempi. Ecco quindi che una fonte diventa una compagnia, diventa quasi un'amicizia, diventa quasi una forma di un modo di stare al mondo che prevede che il mondo sia fatto anche di discussione, di discorso, di ermeneutica, di pensiero critico. Questo è fondamentalmente il classico, per come può essere ancora oggi. Certo, oggi c'è anche una spettacolarizzazione del classico, a parte il nostro festival di Canfora, che è molto bello, ma insomma quella non è spettacolarizzazione, ma insomma spesso si tratta proprio di messa in scena dei classici, come se la gente non avesse più voglia di leggerli, ma andasse a sentire, penso io, Alessandro Baricco, chi per lui, eccetera, eccetera, declamarli a suo modo, ma non voglio mettermi in un ginepraio di polemiche, perché non è il caso.
Eh sì, perché a volte la polemica è la parte necessaria del confronto, no? E l'eloquenza antica dell'antica Grecia ci dà grandissimi esempi proprio sulla polemica. Però, Giorgio Ficarra, parlando di classici, è certo che lei avrà già risposto chissà quante volte a questa domanda. Quando è che un'opera classica diventa? Cioè quando le riconosciamo un valore particolare che si tramanda nel tempo, oppure ci sono altre strade per definire, ammesso che sia possibile definire un classico?
Questa domanda è quella che lei fa, che lei pone, è la domanda fondamentale. Diciamo, dico questo perché questa domanda se la facevano già i classici stessi, non ce la facciamo solo noi per capire se classico è Omero, oppure se, come diciamo, non so, Virgilio, Ovidio, e altri non sono classici, no? Allora, oppure come è possibile stabilire che uno sia classico e l'altro no? Ma questo è anche questa è una domanda che praticamente continua a essere posta e che era posta già all'epoca dei classici. Cioè, Orazio si chiedeva come si diventasse un classico. Quanto bisogna essere vecchi? 100 anni? 200 anni? Quanto ci vuole? È soltanto una questione di prima e dopo? Cioè, Aulo Gellio, nella famosissima definizione di classico, diceva: classico è chi viene prima. Ma Orazio giustamente si chiede: ma quanto prima? Bastano 100 anni, eccetera, eccetera. Quindi, come vede, è un procedimento, che è una domanda che si fa continuamente. Leopardi diceva: i classici sono immortali, noi siamo mortali. Quindi escludeva la possibilità, in un certo senso, di diventare classico in alcuni luoghi dello Zibaldone, perché altrove poi dice altro. Ma diceva: noi siamo mortali, noi siamo immeri, siamo come quegli insetti che durano un giorno, no? Come le farfalle, siamo più longevi che la memoria di noi, se ricordo bene la citazione di Leopardi. Siamo più longevi che la memoria di noi, una definizione terribile quella. Noi stessi, noi vivi, sopravviviamo alla nostra memoria, come dire, non siamo in grado di sopravvivere nel tempo. Questa era una visione pessimistica, negativa della modernità, naturalmente, che si contrapponeva all'immortalità dei classici, era molto apodittica. No? Montale, quando parla di Dante, in quella sua famosissima definizione di Dante, quella conferenza che fece a Firenze nel centenario, dice: di fronte a Dante non esistono poeti. Quindi, insomma, anche questo è molto. D'altra parte c'è un'altra definizione che è conclamata, che è Crociane, cioè non esiste arte che non sia classica. Jaspers dice che i classici, tutta l'arte è classica in quanto si decide per la ragione, no? La ragione è ciò che distingue, per avvenire alla sua domanda, il classico da ciò che non è classico, no? no? Tutta l'arte è classica in quanto si decide per la ragione. Quindi questo è, ripeto, un luogo, la sua domanda apre a 100 risposte che continuano a contenere altre 100 domande.
Ma quando noi lettori, e qui credo che sia anche il caso di parlare di chi prende in mano un classico e incomincia a leggerlo, e il lettore come si deve porre nei confronti del classico? Perché diciamocela questa cosa, che anche la coniugazione del verbo leggere è cambiata, e quindi oggi io, quando mi pongo a leggere un romanzo di oggi, finito il quale poi incomincio a leggere, che ne so, Marziale o Le Metamorfosi, e tutto quanto cambia. Io come mi devo porre?
Io suggerisco, appunto, devo citare me stesso, perché evidentemente ne ho appena un po' studiato e mi ci sono, come dire, sono entrato in questo universo pericoloso e sdrucciolevole da tutte le parti, naturalmente. Io credo che la categoria che ho evinto, non la invento certo io, proprio dai primi classi, dai classici italiani, soprattutto Petrarca, è quella dell'amicizia. Cioè, è una categoria quasi critica, quasi ermeneutica, quasi di contatto elettrico che uno può stabilire con un classico. L'amicizia è quella che Petrarca aveva per Virgilio, no? Come si fa a essere amici di Virgilio? Virgilio è morto, non c'è Virgilio, eppure questo era uno degli amici peculiares, diceva, cioè particolari, quelli principali, l'amico del cuore, gli amici segreti. Allora, o c'è questa categoria, diciamo, questo afflato, questo calore tra me e il testo che leggo, che è prodotto, che è un vettore di comunicazione tra il classico e me e viceversa, oppure il classico non esiste, oppure il classico è freddo, eccetera, non parla. C'è una lettera bellissima da Mantova di Petrarca. Mantova, come è noto, la patria di Virgilio, e lui dice: caro Virgilio, gli scrive nell'aldilà, naturalmente Virgilio non c'è, dice: ma caro Virgilio, come stai? Dove sei? Che cosa fai nell'aldilà, nell'eternità? Quali sono i tuoi amici? Finalmente sei tranquillo, sei contento di stare lì? Come passi le giornate? No, è quindi una lettera, se volete, stravagante, diciamo, perché come si fa a parlare di cose che non si sanno, no? A parlare addirittura dentro l'invisibile. Eppure Petrarca lo fa con questa amicizia che supera addirittura i confini della storici, cioè, e affonda nell'eternità. Peraltro Boccaccio, che era amicissimo di Petrarca, che valutava però come maestro, tratta Boccaccio contemporaneo, vivo insieme a lui, partecipe delle stesse battaglie, delle stesse, insomma, che condivide gli stessi problemi letterari, ne parla come di un classico. Quindi Boccaccio, per Boccaccio, Petrarca è un classico esattamente come Virgilio. Sempre con questa categoria della simpatia, del calore, di quello che è ecco, diciamo che è un tramite, quello dell'amicizia, attraverso degli amici segreti, no? Un'amicizia segreta, più profonda di tutte le umane amicizie, che si ha con questi capolavori, diciamo.
Sicuramente sono capolavori e come tali devono essere conosciuti, e dobbiamo riconoscerci in queste opere, perché seppur lontane del tempo hanno la capacità di creare, con le parole che possiamo leggere, delle risonanze, delle consonanze, e in che modo oggi abbiamo bisogno di avere delle parole, non dico di conforto, anzi esattamente il contrario, perché oggi abbiamo bisogno più che mai di domande, no? Il tempo della crisi, la crisi si può curare semplicemente facendo cose, ma sapendo che cosa fare, e sicuramente le domande e i percorsi culturali, e non solo quelli, li possiamo trovare in un libro classico, Giorgio Ficarra.
Assolutamente sì, e questo a qualsiasi, diciamo, latitudine e in qualsiasi momento storico. Voglio dire, noi sappiamo benissimo che il Novecento, per certi aspetti, o comunque le grandi avanguardie del Novecento, che peraltro sono interessantissime dal punto di vista culturale, hanno rimosso la concezione di classico. Il classico viene rifiutato, insomma, viene respinto in un prima che non ha più la significazione che aveva lungo il corso della nostra tradizione. Io scrivo nihil sulla parola prima, dice Majakovskij. Io scrivo niente, il prima non esiste. Marinetti, che non era Majakovskij, che era un po' più banale, se vogliamo, dice: non si pensa che ai geni morti. finalmente dobbiamo pensare ai vivi, eccetera, eccetera. Quindi nel Novecento si assiste a sostanzialmente a un tentativo di rimozione del classico e dell'idea stessa di tradizione. Evidentemente questo è invincibile, perché non, gettati dalla porta tornano dalla finestra, insomma questi ci assediano per certi aspetti, le loro, come lei diceva, le loro domande ci assediano. Anche se oggi, come lei sa benissimo e come i nostri ascoltatori sanno benissimo, il classico non gode di, a parte la sua spettacolarizzazione, come abbiamo detto prima, non gode di grandissima salute, per esempio nelle università americane. Nelle università americane c'è un tentativo di revisione proprio dei classici, a partire dai trigger warnings che ci sono a Columbia, dove io ho insegnato peraltro, che sono delle specie di bugiardini in cui dicono: ma guardate che Ovidio, l'Arsamandi oppure le Metamorfosi possono nuocere perché c'è del sessismo, eccetera, eccetera, oppure del colonialismo in Omero, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono delle cose di questo genere in cui, come dire, non dico che il classico sia in pericolo, ma c'è un, diciamo, senz'altro un tentativo di revisione. Ora, come lei chiedeva, diciamo, questo è impossibile. Io credo che un classico, se letto, no, si ripresenta. Per esempio anche James Joyce, che apparentemente non ha nulla a che fare con i classici, è continuamente attratto da questa, naturalmente, Omero innanzitutto, ma lui che vuole rappresentare queste maree nascoste, questo sottosuolo della psiche umana, che è quello non indagato dall'arte classica, secondo lui. Però poi cosa fa? Si ritrova di fronte ai suoi amati classici, sempre con questa categoria dell'affetto, della simpatia, di un calore trascinante, avvolgente, che è esattamente quello che lui descrive nel suo Daedalus, come lo intitola poi Cesare Pavese, no? Ritratto dell'artista da giovane, questo Ben Jonson, questa prosa venata d'argento del cardinale Newman, di cui lui fa dei racconti quasi rapiti, quasi estatici nel suo bellissimo libro. Quindi da una parte no, dall'altra sì, quindi c'è questa soluzione, diciamo così, dialettica nello stesso Joyce.
Lei poco fa, Giorgio Ficara, parlava di revisione. Siamo in un tempo in cui si fa la revisione di tutto, si riscrive la storia. E il tentativo di riscrivere la letteratura, e quindi anche gli antichi, c'è questo pericolo, secondo lei?
Questo potrebbe essere anche una buona occasione, in certo senso e da un certo punto di vista, nel senso che oggi, per certi aspetti, noi vediamo che, in qualche modo, non vorrei essere pessimista come Alain Finkielkraut, che ha appena scritto un libro in Francia che si chiama La pré-letterature, il dopo letteratura. Allora, se fosse vero questa previsione, diciamo, luttuosa che fa Finkielkraut in questo libro che ho appena letto, insomma, in un certo senso che non sarebbe male riscrivere, se non è più possibile scrivere, no? Allora, l'idea che già era di Roland Barthes, di una copia, di uno scrittore come copista, oggi potrebbe essere anche attuale, nel senso che se io non ho più niente da inventare, se la rappresentazione della realtà è in qualche modo disanimata ed esaurita nel nostro Occidente, forse è così, allora in questo caso forse riprendere un classico e riscriverlo, cioè, come dire, rimeditarlo, potrebbe essere un'opzione.
Ringraziamo Giorgio Ficara del tempo che ci ha dedicato, ricordando l'appuntamento di domani al Circolo dei Lettori a Torino in via Bugino alle ore 17, Arti Liberali Oggi, insieme con Giorgio Ficara, autore del libro pubblicato da Marsilio, Classici in Cammino. Ma prima di salutarci ancora per qualche minuto, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro di Chimamanda Adichie, che è una scrittrice nigeriana, in realtà abbastanza americana perché ha studiato a New York, eccetera, ma con fortissime radici africane, soprattutto nigeriane, che ha scritto un libro che mi ha colpito moltissimo, che ha per titolo Appunti sul dolore, che è un librettino piccolo dedicato alla morte del padre, che ho visto recensito sul New York Times, e a un certo punto l'ho letto, e poi leggo questo romanzo, questi suoi romanzi adesso, L'ibisco viola, eccetera, e appunto mi rendo conto che dall'altra parte del mondo forse una letteratura epica è ancora possibile.
Grazie davvero del tempo che ci hai dedicato, professore.
Grazie a voi e grazie a lei.
Buona serata.
A presto.